GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati a tutti da Paolo Andruccioli per questo GRS Week che vogliamo dedicare ai temi della scuola dopo il via libera delle nuove linee guida del governo dato ieri dalla conferenza delle regioni. Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato lo stanziamento di 1 miliardo per ridurre le classi pollaio e quindi permettere una riapertura in sicurezza a settembre, mentre la ministra Azzolina parla di 50.000 nuove assunzioni. Ma molte questioni rimangono aperte e vogliamo approfondirle qui con i nostri ospiti. Cominciamo dalla questione dell'anagrafe nazionale degli istituti scolastici. Sentiamo che cosa ci ha detto Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanza Attiva.
Perché se si avesse avuto un'anagrafe aggiornata veramente dettagliata in relazione al numero di aule, alle dimensioni di aule e non a una cubatura tout court come è adesso, sarebbe stato facilissimo con un click, diciamo, correlare questi dati, quindi il numero degli alunni con i metri quadri, e rendersi conto di quante fossero effettivamente le aule sulle quali intervenire e quanto personale aggiuntivo andasse previsto.
Ma oltre alle questioni strutturali degli edifici scolastici, alla mancanza di professori e ai temi dell'autonomia, un problema grave che è emerso con la pandemia è l'aumento della disuguaglianza e il flop della didattica a distanza. Ecco che cosa ci dice Roberto Speziale, coordinatore della consulta disabilità del Forum del Terzo Settore.
Pensiamo che si è evidenziato come una grande opportunità quella di usare gli strumenti informatici, ma anche si è messo in evidenza come questo abbia determinato un'ulteriore grande differenza sociale, perché per chi disponeva di strumenti, tecnologie, risorse, è stata un'opportunità. Per tutti gli altri, quelli più poveri, quelle famiglie più disagiate, delle aree più marginali, o povere del paese, invece è stato un ulteriore elemento di differenziazione proprio in termini negativi. Poi per la disabilità, la formazione a distanza è stato un fallimento totale perché non è stata preparata e fra l'altro tutte le persone con disabilità, ancora una volta complesse, rare, che hanno bisogno di elevati sostegni, quel metodo è assolutamente inadatto, inappropriato e quindi ottima, come dire, opportunità. Ma ancora una volta l'Italia si è dimostrata di non essere assolutamente pronta anche a fare i conti con una nuova tecnologia. Il primo intervento su questo che abbiamo richiesto è quello di dotare con uno specifico fondo tutte le famiglie di questi strumenti in modo che non ci sia una propria differenziazione sociale.
Lo stesso tema dell'approccio alle tecnologie e al divario sociale che queste determinano è affrontato da Vincenzo Falabella, presidente di FISH, la Federazione per il Superamento dell'Handicap.
La didattica a distanza purtroppo non ha funzionato. Non ha funzionato per i nostri alunni con disabilità, per i nostri giovani con disabilità, questo perché sono venuti a mancare una serie di accomodamenti ragionevoli e tutto questo ha violato gli articoli 33 e 34 della nostra Carta Costituzionale, nonché l'articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Abbiamo attenzionato il tema degli insegnanti di sostegno, così come pure abbiamo attenzionato il tema degli assistenti alla comunicazione e all'igiene personale. Qui entrano in gioco altre questioni, entrano in gioco le responsabilità locali, quindi comune, province e regioni, e quindi ci auguriamo che nel più breve tempo possibile questi accordi possano essere chiusi, di modo che la scuola possa riaprire realmente a settembre anche per i nostri alunni e le nostre alunne con disabilità.
E sempre a proposito delle riaperture di settembre, sentiamo altre due proposte dagli ultimi due ospiti, Vanessa Pallucchi, coordinatrice educazione e scuola di Legambiente, e Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ci hanno detto.
Il terzo settore è un soggetto attivo nell'educazione non formale che va considerato a tutti gli effetti uno degli elementi di forte potenziamento di una educazione diffusa sul territorio e in particolare quando parlano di pacchi educativi di comunità, quello diciamo è un concetto che va sviscerato bene, perché non è un accordo tout court, ma diventa proprio una visione di governance dell'educazione sui territori.
La convivenza tra l'educazione fisica e motoria curricolare nella scuola italiana e l'attività pomeridiana di diverse società sportive nello stesso edificio scolastico è stata sempre molto problematica. Sostanzialmente sono stati spazi che avevano due sindaci, il preside la mattina, il presidente di municipio il pomeriggio. Ora però rimodulare questo patto è assolutamente necessario, perché altrimenti rischiano la scomparsa centinaia, direi migliaia, di società sportive, in particolare negli sport ovviamente indoor, la pallavolo, il basket, la ginnastica, le arti marziali, per citarne soltanto alcune. E come realizzare questo patto? Con una normativa chiara che sollevi il preside dalla responsabilità di concessione dell'impianto sportivo scolastico. Soltanto in questo modo, dando una risposta a queste preoccupazioni in modo chiaro, netto, si potrà uscire dal tunnel di queste difficoltà.
E con questo è tutto. Grazie per averci seguito. Per approfondimenti e notizie www.giornaleradiosociale.it. Ringrazio per la collaborazione i colleghi Vincenzo Massa, Anna Monterubianesi ed Elena Fiorani. Buona giornata a tutti da Paolo Andruccioli.